Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Dopo la mancata qualificazione ai mondiali della nazionale azzurra e lo stallo a livello di Lega Calcio, stanno emergendo sempre più chiaramente le criticità di un sistema che non sembra più funzionare molto bene. In questo contesto, una delle più conosciute squadre italiane, il Milan, si trova ancora una volta a riempire le pagine dei giornali, ma non per i propri meriti sportivi.
Dopo la vendita da parte di Silvio Berlusconi agli acquirenti cinesi e il prestito da centinaia di milioni che questi ultimi hanno sottoscritto con un fondo statunitense, la scorsa settimana sono arrivate le voci di un'inchiesta giudiziaria. Alcuni quotidiani italiani hanno infatti pubblicato la notizia che l'operazione di vendita del Milan sarebbe stato un tentativo da parte di Berlusconi di far rientrare dei capitali dall'estero, e la notizia è stata subito smentita dagli interessati e anche la notizia di un'inchiesta dalla Procura di Milano. Ma tutto ciò ha ancora di più destabilizzato l'ambiente calcistico italiano.
Abbiamo chiesto un parere su quello che sta avvenendo e su cosa stia facendo la società Milan all'avvocato Giuseppe La Scala, portavoce dei piccoli azionisti del Milan. Ascoltiamolo al microfono di Davide Schiappapietra.
Avvocato La Scala, innanzitutto che cosa sta succedendo al Milan? Prima le voci di stampa su dei possibili illeciti per quanto è riguardato la compravendita della squadra venduta da Berlusconi e dalle sue aziende di famiglia, insomma, agli investitori cinesi, poi smentita immediatamente dalla procura, però è stato, diciamo così, un'altra scossa di quello che sembra un terremoto a bassa intensità ma che va avanti. Dov'è la società Milan in questo momento?
Sembra che ci sia e che abbia anche battuto un colpo, perché ancorché abbia avuto poi poca eco sulla stampa il giorno dopo, il presidente Yong Gong Lee ha firmato un comunicato molto duro nel quale ha affermato che non intende più ascoltare senza reagire e leggere senza reagire la vera e propria campagna di stampa che si è venuta a creare intorno al Milan, perché le notizie che davano atto o conto di possibili inchieste della magistratura sulla compravendita Berlusconi cordata cinese, altro non facevano che riciclare notizie vecchie, scontate, notizie non notizie. Quindi francamente molti milanisti hanno avuto l'impressione che ci fosse qualche speculazione intorno a questa attività giornalistica, che poi aveva poco dell'inchiesta tra l'altro, perché non aggiungeva niente, ripeto, a notizie trite e ritrite.
Questo in risposta a quel tipo di voci. Ma che cosa sta succedendo all'interno della società? C'è stato il consiglio di amministrazione la settimana scorsa con la proprietà cinese in videoconferenza, ma anche con un osservatore del fondo Elliott, si è letto, che è, lo ricordiamo, il fondo che ha fornito alla proprietà nuova del Milan un prestito ponte da oltre 300 milioni di euro per completare l'acquisizione della squadra e che ha una prima scadenza ad ottobre, se non mi sbaglio.
Certo, la scadenza complessiva dell'intero finanziamento a ottobre, che è in parte un finanziamento concesso al Milan, in parte un finanziamento concesso alla proprietà del Milan. Il problema è che questi due finanziamenti, per ragioni giuridiche di scambio di garanzie incrociate, sono talmente legati tra loro che non si può rifinanziare il Milan senza rifinanziare la proprietà e non si può rifinanziare la proprietà senza rifinanziare il Milan, cosa che rende l'operazione più complessa del solito. Il Milan ha incominciato a occuparsene quasi un anno prima della scadenza, però in questo momento non abbiamo ancora la certezza di riuscire in questa operazione, e questa è la vera spada di Damocle che pende sul Milan, perché è ovvio che non arrivare rapidamente a un rifinanziamento lascia in una sostanziale incertezza finanziaria anche il management, dato che questa proprietà fino adesso ha regolarmente adempiuto a tutti i suoi obblighi. Però, visto anche il tasso di interesse a cui ha preso questo prestito di Elliott, non sembra poi in grado di restituire il prestito se non troverà qualcuno che glielo rinnova.
E questa spada di Damocle come la fa sentire lei e i piccoli azionisti del Milan, questa incertezza? C'è timore che possa esserci un altro cambio di proprietà all'orizzonte dovuto appunto a queste difficoltà economiche, oppure vedete degli scenari un attimino più luminosi?
No, qualsiasi cambio di proprietà, anche il più indolore, non è mai non traumatico. Quindi è ovvio che a procedere nei prossimi mesi verso una prospettiva che è quella di un nuovo modificazione della compagine di riferimento del management non rende le cose più semplici e soprattutto impedisce a questo management e a questa proprietà di pianificare nel lungo periodo. Anche se devo dire che per esempio la direzione sportiva si continua a muovere nel senso per esempio di fare acquisizione anche di giocatori molto giovani, sembra dandosi un orizzonte di lungo periodo. Però è indubbio che finché la proprietà cinese non ha dimostrato di essere solida, perché la cordata che evidentemente è un po' appannata si ricompone, perché ci danno finalmente garanzie patrimoniali che rendono più semplice il rifinanziamento. Finché tutto questo non avviene, nessuno può aspettarsi ad ottobre di assistere a un cambiamento societario indolore che non lasci traccia nell'operatività della società. Sarebbe illudersi, insomma. Quindi assistiamo a questo fenomeno con preoccupazione, ovviamente. Niente di drammatico, intendo dire, il Milan non fallirà, non è questo il problema, però certamente si troverà in condizioni di non poter programmare nella pienezza delle sue potenzialità.
E questa incertezza comunque intorno a quella che è una delle squadre più importanti del calcio italiano è simbolica anche della situazione del calcio italiano in generale. Prima di questa intervista noi ci siamo sentiti e mi ha detto che lei non si trova a Milano in questo momento, ma si trova a Vicenza e si sta per occupare di qualcosa che ha a che fare appunto con questa situazione complessa del calcio italiano.
Certo, purtroppo ieri pomeriggio il Vicenza Calcio, la gloriosa provinciale che ha ben 116 anni di storia, è stata dichiarata fallita. È il 25esimo fallimento di una società semiprofessionistica italiana negli ultimi 5 anni. Segue a quelli altrettanto dolorosi e recenti di Parma e Modena, tanto per fare un esempio. E questo perché il mondo professionistico del calcio, di un calcio che anche la provincia italiana ha ovviamente onorato in modo molto importante, è un calcio che non riesce più a reggere la pressione, le pretese della finanza globale, non riesce più a reggere la concorrenza di una realtà che è molto diversa da quella anche soltanto di 30 o 40 anni fa, quando si poteva assistere in provincia a dei veri e propri miracoli. Oggi, se non c'è competenza, pianificazione, attenzione a un rapporto con i tifosi moderno e nuovo, e si pensa di poter continuare a gestire le squadre di calcio, in realtà anche piccole, come lo si faceva fino a qualche anno fa, si fanno errori clamorosi e si incappa in vicende dolorosissime. Io faccio l'avvocato, a Vicenza lavoro con uno studio da più di 20 anni, quindi mi sono sentito in obbligo di essere vicino agli amici che oggi, stasera, sono qui tutti insieme al capezzale del Vicenza per cercare di capire come è possibile coinvolgere la comunità cittadina in un nuovo processo, in una nuova ripartenza. È un po' quello che abbiamo cercato di fare anche nel Milan come piccoli azionisti, per portare nelle istituzioni societarie la voce dei tifosi, la voce dei supporter, in un ruolo di controllo e di interlocuzione. Questo è una cosa nella quale il calcio italiano è molto indietro ed è bene invece che recuperi questo gap, perché io sono convinto che un rapporto nuovo, più trasparente, più corretto tra proprietà e tifoseria può permettere al calcio italiano di fare dei progressi che oggi invece sono ancora lontani.
E lei ha parlato di far sentire la voce dei tifosi all'interno delle società. In realtà, parlando di far sentire una voce, voi avete, e qui ritorno al Milan, voi avete messo in campo un'altra iniziativa che ha a che fare appunto con i tifosi. Sto parlando di una stazione radio.
Sì, abbiamo aperto proprio 6 mesi fa una stazione radio che naturalmente non emette sulle onde, ma emette via web, quindi è una stazione che si ascolta accedendo al sito www.radiorossonera.it oppure sulla piattaforma di Spreaker, che è quella sulla quale si sentono abitualmente le radio web, ed è una radio che trasmette per circa 8 ore al giorno, nel pomeriggio, quasi tutti i giorni, soprattutto nei giorni ovviamente cui si gioca, facciamo quindi commenti che precedono e seguono le partite, abbiamo trasmissioni nelle quali ci colleghiamo ai club in tutto il mondo, abbiamo un seguito importante anche in Australia, è una radio che proprio per essere sul web ha quasi il 20% degli ascoltatori che ci ascolta da fuori Italia, molti anche dall'Asia, molti dall'Australia, moltissimi dall'America settentrionale, e quindi aiuta anche i tifosi che sono lontani da Milano e dall'Italia a stare vicini al Milan. È una bella esperienza nella quale ci si scambia in modo pacato, ragionato, spiritoso, opinioni, commenti sulla vicenda milanista, riusciamo anche a essere seguiti dalla società che spesso attraverso il nostro dibattito si rende conto di quali sono gli umori della piazza e assolviamo così un ruolo che con semplicità e senza tanti fronzoli consente appunto un'interlocuzione più corretta, più moderna, tra quelli che noi chiamiamo gli stakeholder di una società di calcio, cioè più che gli azionisti, coloro che sono interessati, innanzitutto i supporter, che poi sono i veri e propri azionisti sostanziali della squadra, e la società. Se la società ne tiene conto, la società cresce e rischia di fare meno errori di quelli che farebbe se invece resta sorda agli appelli e alle istanze della sua base.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.